storiedigio.it e la storia continua. Viaggiamo nel dialetto milanese. Ma che meschesa? E parla milanese? Marzo, il mese di marzo, Mars. Un viaggio nei mesi del dialetto milanese. Aprile, viaggio nel milanese nel mese di maggio. Maggio e maggeng sono i nati e i raccolti di maggio. Tradizioni milanesi. Guido, i ricordi di Guido. Mars e Marzireux sono i nati in marzo e i marzaioli, passerelli come questo mese, che è ventoso di primavera. Mars a l'elfieu di una baltroca, ora il pieuve, ora il fioca, ora il tiravent e ora fa bel tempo. Marzo è figlio di una baldracca, ora piove, ora nevica, ora tira vento e ora fa bel tempo. Ma è più che evocare la primavera nei detti, noi ne evochiamo le conseguenze del risveglio degli istinti, specie in chi mente professando una rispettata castità. Seguita la regola dei San Benedetti con i calzun o la socca in tollette. Il che, senza alcun equivoco, questa volta è sottintendere il coricarsi spogliati. Mars, marzotte le ugual, che è una voce antiquata di ingua, ingual, il dì e la notte. Mars, marzotte le ugual, il dì e la notte. Significa che marzo, marzotto, il giorno, è di ugual durata della notte. Mars e marzette, tra via i scarpe e i calzette. Marzo, marzetto, butta via le scarpe e calze. Marzo, marzetto, butta via le scarpe e calze. E la neve marzolina la dura fino alla mattina, perché la neve di marzo dura solo una notte. Mars, polverente, segra e formente. Marzo, polveroso, da tanta segale e grano. E Mars, suc, vilan, ric. Marzo asciutto, contadino ricco. E non ci si scordi che nella luna calante di marzo si mette l'orzo, l'orto. Un po' d'urtin è un gran vantaggio. Anche un piccolo orto dà molto raccolto. E si imbottiglia il vino nuovo. E se il tempo è asciutto, ogni seme attecchisce il suo posto e il vino non farà il fioretto e il fiorin, cioè quella schiumetta bianca che lui inacidisce presto. È il 13 di marzo ed è il 13 di marzo, è la festa dei fiori che si espongono sui balconi e finestre e si vendono nelle piazze, specie in piazza Sant'Angelo, dove c'è la statua di San Francesco contornato dai piccioni, chino sulla vasca, idealmente con i pesci, realizzata da Giannino Castiglioni nel 1927. Vale a ricordare la caduta degli idoli e lo sbocciare dei fiori lungo il passaggio di San Barnaba, il 13 di marzo del 51, che aggirò le mura reggendo la semplice croce che aveva portato a Milano, piantandola dapprima in una pietra che stava nella chiesa di San Dionigi, dove ora sono i bastioni dei giardini pubblici. La chiesa fu demolita nel 1783 e la pietra traslata e ancora conservata con venerazione nella chiesa di Santa Maria Paradiso in corso di Porta Vigentina 14. San Barnaba si fermò dove ora la basilica di Sant'Eustorgio, fondando il primo fonte battesimale di Milano, presso una sorgente con tre gradini per scendere all'acqua. E tale fonte c'è ancora, poco discosta dalla basilica, o dove ora è il numero 8 di via Santa Croce, e lì furono battezzati i primi cristiani milanesi. Eldersneur, Sant'Isep, che è il nome antico ma ancora abbastanza ricorrente di San Giuseppe, patrono dei legname, dei falegnami, la cui corporazione risulta fra le più antiche, essendo sorta con un proprio statuto sin dal 1385 sotto Gian Galeazzo Visconti. Era una festa tradizionale a Milano, essendo uno dei nomi più ricorrenti nelle famiglie, per cui, per non incorrere in fraintesi, si crearono anche molti soprannomi, come Pepin, Pepinette, Pep, che entrò nell'espressione di speranza svanita del «Ciao Pep». Per sottolineare il perdersi di queste richieste dei milanesi mandate all'inflessibile e ottuso Cecco Beppe, al secolo l'imperatore Francesco Giuseppe I di Austria, nato nel 1830 che provocò la prima guerra mondiale e morendo nel 1916, espirò nell'illusione della vittoria austriaca. Altro soprannome maschile, con poi tutte le varianti femminili per Giuseppina, fu il Pin, che rientra nella filastrocca della Matta Biraga, cui salvò la vita, con il divertente Pin Pin Cavalin, sotto il pe del Taulin, Pan Pos, Pan Fresc, indovina chi le quest. Ora, in questo giorno, ne hanno fatto una speculativa festa del papà, fortunatamente con poco successo. Nelle campagne i contadini mettevano gli abiti chiari, smettendo quelli scuri che portavano da Santa Caterina il 25 novembre. E il 21 de mars, a lei San Benedetto. Si entra in primavera con l'equinozio, cioè quel giorno di marzo in cui le ore del giorno e della notte sono uguali. Però lo spirito meneghino sfrutta questo lemma anche in un modo piuttosto umoristico, definendo l'aver commesso un errore, non solo con boh, ciapa un gamba, ma piuttosto che è un equinossi, cioè un equivoco. Pasqua è la festa ancora più sentita del Natale per i milanesi, perché il Natale è il giorno della nascita di un bambinetto che avrà poi una vita dura sino al martirio e alla morte. a Pasqua, sia la resurrezione verso la vita eterna, senza più pene, ma con il ritorno alla serenità perpetua. E a questo noi piace, e lo diciamo il Vesfera di Brusque, essere fuori dai fastidi, cioè finalmente in pace, dopo tanto tribolare. La Pasqua è preceduta dalla Settimana Santa di passione e tormento, in cui ci sono per i milanesi due fatti di notevole importanza. Una è la Domenica delle Palme, o Iuliv, alludendo al rituale del rametto d'ulivo benedetto, che si porta a casa appendendolo al muro, o sopra il punto di fuoco, o simbolicamente accanto alla porta, come Menabum, portafortuna. E si era soliti osservare il tempo, su Iuliv, acqua sui Chap, sole la Domenica delle Palme, acqua a Pasqua, alludendo alle uova sode o œuf in ciappa, rituali e viceversa, e cioè acqua si ulive su in ticiap. Si pensi che su queste previsioni del tempo di Pasqua già si cominciava a Natale con Natal al su, Pasqua al feug, il che sarebbe a dire Natale al caldo, Pasqua al freddo e viceversa. Natale al feug, Pasqua al su. La seconda nostra tradizione era quella del Venerdì Santo, in cui si andava a fare il segno della croce ai sette scureux, ai sette sepolcri, indicati uno per chiesa, con Cristo coricato su una croce, distesa con un lumicino appena visibile, lo scureux, come appunto doveva essere piccolo lume pietoso sul sepolcro di Gesù. Era una sorta di pellegrinaggio devoto e a ogni visita noi ragazzi non mancavamo di umettarci il polpastrello dell'indice destro per poi toccare il palmo della mano sinistra, quasi a timbrarlo. Ed ecco la festosa Pasqua, con i pasquireux, cioè coloro che si comunicavano solo una volta all'anno e preferivano farlo a Pasqua più che a Natale. Ma pasquireux, come anche pasqué nel nostro parlare corrente, indica anche gli spazi liberi col praticello, magari, o qualche pianta, sul fare dei campielli veneziani. E la derivazione è dal latino pasqua, come con la C, che significa pascolo, pastura, alimento, come anche al pascus, che serve al pascolo. Ora la Pasqua bassa cade in marzo e la Pasqua alta cade in aprile. Così le Pentecoste da noi sono dette la Pasqua de Maggio. E a Pasqua si mangia il cavret e l'insalatina con ticiap, il capretto e l'insalatina con le uova sode. C'è un rituale, quello di raccogliere il tarassaco selvatico, che sarebbe il dente di leone, con le sue fogliette dentellate e in rosette quasi infossate nel terreno dei traturi o delle sponde dei fossi, più che nei prati liberi. Ma noi la chiamiamo l'insalata matta. E le uova sode le presentiamo sopra, spaccate per il lungo in due e messe con la parte bianca superiormente come due chiappette sode della bella figliola. I nostri avi dicevano che questa insalatina di primavera la purgava il sangue, cioè purificava il sangue, e noi moderni abbiamo ora scoperto che il taraxacum officinale è diuretico, ma nel contempo contiene potassio, il che è l'ideale per compensare il rialzo primaverile della pressione arteriosa. Ma non è fantastica anche questa prova di saggezza popolare? Negli anni passati, il 25 marzo, festa dell'Annunciazione, si esponevano i quadri della quadreria dei benefattori della Ca' Granda. April, dal latino apricus, cioè soleggiato, e aprinus, quindi di cinghiale. Parrebbe un mese all'insegna del sole, ma è meglio andar cauti, tanto che noi ammoniamo. April nanca un fil, maggio adagio adagio, giugno peu fa quel che te ver. Aprile non toglierti neppure un filo degli abiti, di maggio adagio adagio, ma in giugno puoi toglierti tutto quello che vuoi. April el fa i fiur e maggio el ga l'unur. È aprile che fa i fiori, ma è maggio che se ne onora. April piuvus, an ubertus, cioè ben venga un aprile piovoso ma foriero di un anno ubertoso, cioè fertile al massimo. April ogni gota un baril, ad aprile ogni goccia un barile, e ben lo sapevano i visitatori della fiera campionaria di Milano, quella inaugurata nel 1920, ora smembrata per portare le fiere commerciali in altre città che ce ne invidiano il successo. E fiera che si svolgeva dal 14 al 27 d'aprile, con una rassegna delle novità in ogni settore in lancio commerciale mondiale. E quant'acqua in quei giorni. April gana 30, ma se piuves 31, el faria dan a nessun. April ha 30 giorni, ma se anche ne piovesse per 31, beh, non farebbe danno a nessuno. Il prim d'april è il pes d'april. Il primo giorno di aprile ricorre lo scherzo del pesce d'aprile e lo si attacca alla schiena dei più tonti col significato di dargli la sveglia. È uno scherzo bonario ma molto divertente, quasi un invito a non cadere nel detto aprile dolce dormire. Ma il pesce è anche stato acquisito come simbolo della religione cristiana, perché dal suo nome in greco ichthybis si ricostruisce con le iniziali il motto Gesù Cristo figlio del Dio Salvatore, dal greco non ve lo pronuncio. È simbolo della fertilità in amore. Il venerdì, giorno di Venere, si mangiava il pesce sin dai tempi antichi e la tradizione fu acquisita dai cristiani. Il primo di aprile il sole entra nella costellazione dei pesci e infine questo giorno è anche ricordato dai francesi per la fuga, l'anno 1634 di Francesco di Lorena che, imprigionato a Nancy per ordine di Leone XIII, guizzò fra i guardiani come un pesce. E il 24, il 24, alle San Giorgio. Intanto una precisazione meneghina, perché i calendari nazionali portano la festività il 23 di aprile, commemorando il suo martirio nell'anno 303, mentre a Milano si preferisce festeggiare la liberazione di Maiorca dai turchi il 24 aprile 1090, quando il santo guerriero apparve tra le truppe cristiane. E poi c'è nello stesso giorno il 24 dell'anno 1340, un fatto storico che ci riguarda da vicino e che viene qui riportato. Ecco perché noi festeggiamo San Giorgio col rituale della panera o panmein, dalla panna con le focaccine di pane giallo dolce. Intanto qualche precisazione in merito. La focaccina, detta panmein, è fatta di farina gialla di grano turco, melgun, e non più di miglio come nei tempi antichi, ed è addolcita e cosparsa con una sfarinatura bianca e profumata di fiori di sambuco. La panigada, che viene immersa un poco nella panna liquida, è la panera sliquida. E si usa andare a fa San Giorgio per intendere la rituale uscita di città, fuori porta, a fare incetta di formaggi fatti con latte dalla prima erba dell'anno. Questo costume si ricollega strettamente a quel rito festoso della panna con il pan mein, perché vuole rifarsi alla spontanea baldoria che seguì, e siamo nel 1340, all'uccisione nel giorno di San Giorgio da parte di un drappello di soldati di Luchino Visconti, 1292-1349, dall'efferato capobanda Vione Squilletti, che terrorizzava il contado fuori di Porta Ludovica. E un oste del posto offrì da bere e gran lusso anche panna fresca e dolcetti di farina gialla ai soldati e a tutti i presenti. Poi lì fuori appeso un bel cartello di richiamo: qui morì Vione. E ora, da quelle parti, ancora c'è la via Morivione, che è fra la via Corrado il Salico, che fu re germanico nel 1024, e la via Fontanili, tutto un programma di acque risorgive a ridosso della Roggia Vettabbia, che unendo le acque del Seveso, del Nirone e della Vepra, fu resa victabilis, cioè navigabile. Il giorno di San Giorgio è anche rimasto come quello del rinnovo del contratto lavorativo annuale per i casè, i formaggiai, mentre per tutti gli altri lavoranti in cascina si è conservato l'11 di novembre, San Martino, giorno anche dei contratti di 9 anni del padrone con i fittavoli. Armato come un San Giorgio. Si usa dire quando uno è pronto ad andare a caccia o anche a pesca, insomma, quando uno è provvisto di tutto quell'armamentario per apprestarsi a fare qualcosa di simile, ma sul ridicolo, si intende. Al santo guerriero, quando andò a ammazzare il drago per salvare la bella bionda, e così lo si vuole dalle immagini e sulla sterlina d'oro. A San Giorgio dà la volta al tros. A San Giorgio è tempo di sistemare i tralci delle viti, cioè potare, sbruca, e avvolgere i tralci verdi ai palet. A San Giorgio la spiga inte l'orzo. A San Giorgio l'orzo fa la spiga. A San Giorgio la sumenza di bigat la se mette in caldo. A San Giorgio si mette nell'incubatrice la semenza dei bacchi da seta per farli dischiudere. Ed è tempo di preparare la camera d'allevamento dei bacchi da seta, la bigatera. Non è proprio doppia, ma un po' strascicata la bigatera, è anche la donna dei bacchi e il bigatè, l'uomo addetto all'allevamento dei bacchi da seta, detti Bigat, ma anche Cavalier, e il 25, che si può trovare anche scritto 25, San Mars. A Milano gli è dedicata una bella chiesa in riconoscenza dei veneziani per l'aiuto avuto nella ricostruzione della città dopo la distruzione del Barbarossa, che la pagò così cara che nacque il detto «Te la do mi, la Meneghina», che sarebbe a dire «Te la do io una lezione memorabile». La prima pietra fu posata nel 1254 a opera di un padre generale degli Agostiniani, ma già doveva esserci una più antica costruzione religiosa. Se, come riferisce Bernardino Corio, ciambellano e storico di Ludovico il Moro, già nel 1252 venne portato lì il corpo di frate Domenico, l'inquisitore amico di Pietro Martire, torturatore degli eretici e da questi ucciso a bastonate in testa a rientro di una missione a Como, in quel di Barlassina, paese di grandi allevamenti di asini. Quindi la ristrutturazione del 21 marzo 1254 dovette davvero essere radicale. Fu per 5 secoli monastero degli Agostiniani e divenne parrocchia il 25 dicembre del 1787. Nella seconda metà del 1300, per ordine di Bernabò Visconti e poi di Gian Galeazzo, che erano dei crudeli despoti che avevano molti delitti sulla coscienza, fu molto ampliata e abbellita. Poi le spese vennero addebitate ai milanesi con le solite debite terribili minacce, e i milanesi pagarono. Sospirarono in tono consolatorio un detto che divenne subito un motto di rassegnazione e dové per forza chinare il capo. E San Marc alle una bella gesa. E anche nacque la nostra esclamazione San Marc, che sta per caspita. E a San Marc i vac al varco, e a San Marco le mucche salgono il varco dal peggio estivo, accompagnate dai vacari, i bergamin, cosiddetti perché di solito venivano appositamente per questa mansione da Bergamo e dintorni. Uno dei mestieri scomparsi, come gli ombrellai, i luchat, nel loro gergo il tarush, originari dei paesini delle falde del Motarone, o gli spazzacamini, i Rusca, nel loro gergo che provenivano da Santa Maria Maggiore, nell'Alta Val Vigezzo, detta anche la Valle dei Pittori. O anche i curiosi, spaccalegna da cortile, i Scepin, con il corredo del loro armamentario, l'ascia e il sigurin, la collana dei cugni di ferro per i ceppi, i chigneux, e la mazza di ferro, la massera. Così tanto per ricordare solo qualcuno di quei faticosi lavori miserevoli, che sono divenuti romantici solo nel ricordo, ma erano vissuti con orrende faticacce e talora ricompensate con mance umilianti. il 29, San Peter Martir, che non ha nulla a che vedere con San Peter e Paul, quello della fine di giugno. E c'è persino da dubitare che fosse santo e martire, anche se così ha voluto la Chiesa di Roma, e quindi non si può discutere, perché era uno dei capi della tanto feroce e reprimente Inquisizione di Milano, insediata in Santo Eustorgio, dove accanto c'era l'edificio detto carceriera, con celle e camere di tortura, con reperti ritrovati e trasferiti quando, con un bel sollievo, fu demolita. E si pensi che i terribili e impietosi domenicani anche allora avevano la tonaca bianca col saio nero. E questo frate, Pietro da Verona, con frate Domenico di cui si è detto sopra a proposito di San Marco, che si teneva sempre il capo fra le mani per il mal di testa e cadde nell'agguato del 29 aprile del 1252, come descritto precedentemente, e gli ruppero la testa, che non gli fece più male. San Sepolcro in Sant'Eustorgio, il suo corpo venne poi deposto nel 1335 nella Cappella Portinari, nell'arca scolpita da Balduccio da Pisa, alta quel tanto per passarvi sotto e alzare il capo per battervi la sommità e cancellare la cefalea per tutto l'anno. Ma tutta un'ironia, ma anche una credulità popolare, da rendere questo santo più utile da morto che da vivo. E così a Milano, il 22 di aprile, si picca il co in talarca a Sant'Eustorgio. Ed è una cerimonia che vale la pena di vedere, perché sono sempre molti a farlo anche in questi tempi. Il terrore che aleggiava sulla piazza Sant'Eustorgio è divenuto così atavico che, pur andando a giocare ai sabioni, alti mucchi di sabbia con belle ingegnose sabbiere in legno, poi sostituite da quelle in lamiera gialla, ora rimosse per ricavarne un ampio parcheggio, sulla darsena di Porta Ticinese, e il laghetto di 28-68 metri per 420 metri. E noi ragazzi della riva non ci sentivamo di andare a giocare anche in piazza San Giorgio. Ci limitavamo ad osservare l'ora sul campanile. Quello fu l'orologio a molla, installato a Milano nel 1306 o 1309, secondo al mondo dopo il celeberrimo di Westminster di Londra del 1288. Prestigioso, ma complicatissimo, fu subito meta dei visitatori estasiati. Il campanile di Sant'Eustorgio, a parte la storia della sua straordinaria fondazione sul posto dove vennero deposte le reliquie dei corpi dei tre magi, resta uno dei più alti di Milano, il primato è quello di San Carlo. Ma divertì subito molti milanesi quell'orologio per la sua straordinaria complicazione di ruote dentate, macchina girevole detta in latino centum capita, quindi 100 teste, fu subito ribattezzato calca trappola e ne nacque una storica filastrocca scioglilingua. Sul campanin de Sant'Eustorgio aghe sta una calca trappola con centri calca trapulit, calca pisela calca trappola che tutti i centri calca trapulit. Dunque, vi si allude anche al peso eccezionale, non solo a tutta la faragine di movimenti scatenati dal congegno centrale. E poi ci faceva ancora più sorridere il fatto che con tutta quella messa in scena, ma non batteva neppure le ore, era un orologio muto. Ma era meglio le ore scandite dalle campane, dunque, già da prima, e meglio si sapeva l'ora senza neanche guardarla. Il primo orologio da campanile sonoro fu infatti quello posato sul campanile della chiesa di San Babila, quando fu rifatto nel 1820, e costruito sulla sinistra della facciata, mentre quello di Roccato, sul corso Monforte, stava sulla destra. Il mese a noi più caro, il mese della Madonna, della donna protettrice come simbolo. Da noi il matriarcato è stato sempre molto sentito. Gli uomini di un tempo poi erano più spesso di una stupidità eccessiva e chi aggiustava tutto era la donna di casa, appassionata e decisa, coraggiosa e saggia distributrice delle scarse risorse. Perché la dignità era il simbolo della nostra vita di casa. Se fra le pareti domestiche si accendeva una discussione nella sempre numerosa famiglia, a un certo punto era lei a balcà, cioè a calmare gli animi, ma senza sopraffare, solo ponendo quel certo ordine di giudizio per accomodare le questioni. Ed ecco un'uscita di comando, a volte persino sollecitata. Ma alla fin della fiera, chi è il Gaiman e il Cassù? Ma alla fine, letteralmente, per concludere questa fiera, chi tiene qui ben saldo il mestolo di casa? Chi è che riesce a far quadrare i conti? E allora, tutto in ordine. E vediamo di sistemare le cose parlando uno per volta. Era il richiamo che spesso ci voleva, autoritario, ma sensato. Ecco perché il femminismo, anche se un po' era necessario, ma non è nato qui. La famiglia era un feudo, un piccolo villaggio, una recita sulla scena della vita dove ognuno aveva il proprio ruolo ben definito e con spazi in cui era despota e re, ma senza alcun diritto di sconfinamenti. E in maggiore sono le fragole, frutti di maggio. Maggio è il più bel mese dell'anno. Maggio è il più bel mese dell'anno. Il prim de maggio, il primo di maggio, caren de maggio, cioè il caren di maggio, sempre il primo di maggio. Maggio de stagione, segra e formentun. Se c'è un maggio giusto, come stagione, c'è segale e grani per tutti. Maggio urtulan, tanta paia e poc gran. Maggio piovoso, molta verdura, tanta paglia e poco grano. Spighe alte ma piccole. Maggio ventus, an sostanzioso. Maggio ventoso, anno sostanzioso, che poi è l'equivalente dell'altro maggio suc, grand per tutti, maggio asciutto, grano per tutti. Se il castan è il sfioris de maggio, vag sot col sac, se il sfioris de giugno, strenge il pugno. Se il castagno fiorisce di maggio, vagli sotto col sacco aperto, ma se fiorisce in giugno, stringi il pugno. Dalla Magenga ai Muron. In maggio potare i gelsi a corona appena sotto il tronco, operazione che è fatta dal Gabador, colui che sa come decapitare quasi i tronchi per facilitarne la raccolta delle foglie per l'allevamento dei banchi da seta, i bigat o i cavalier, e per irrobustirli alla radice e fare quei filari di sostegno delle sponde che prendono il nome di gabada o gabbada. I gelsi poi richiamano i muron, in onore di Ludovico il Moro che ne favorì la piantagione e che ci dette il primato delle sete. Servendo i gelsi anche di sostegno alle viti, nacque la spiritosa osservazione che a Milan anche i moron a fan luga. E tri come maschile, e tre femminile si dice tre, ha la I un po' strascicata, mentre mi trito, ha le I quasi staccate fra loro. Festa del santo Chod in Dom, festa del santo Chiodo in Duomo, e l'arcivescovo viene portato in alto dalla nuvola, la nuvola che è sorta, una sorta di ascensore a forma di nuvola, che grazie ai congegni leonardeschi ancora funzionanti solleva i suoi 1400 chili e l'arcivescovo sino alla nicchia dove è custodito il santo Chiodo, unico restato dei quattro autentici della Santa Croce, portati da Costantino dalla madre Elena e forgiato a morso per il suo cavallo. Venne riconosciuto da Sant'Ambrogio nel negozio di un fabbro che non riusciva a modificarne la forma, per quanti sforzi facesse. E ficcato lassù, al sicuro, viene portato a terra solo una volta all'anno e condotto in una processione solo interna al Duomo e poi riposto lassù, sopra un pilastro altrimenti inaccessibile. E sempre nel mese cadono due feste mobili, il Dì della Scienza, ma che anche troviamo come Assenza, la festa dell'Ascensione del Nostro Signore, 40 giorni dopo la Pasqua, e la Pasqua de Maggi, le Pentecoste, 10 giorni dopo. Se pieuve il Dì della Scienza, par 40 dì semminga senza. Se pieuve fioca o tira vent, sen sempre dent. Se piove il giorno dell'Ascensione, per 40 giorni non ne siamo privi. Se piove, nevica o tira vento, ne siamo sempre dentro. L'œuf della senza era l'uovo fatto quel giorno, quindi l'uovo dell'Ascensione. Non veniva mangiato, ma fatto benedire e poi conservato tutto l'anno. Pare che non marcisse. E per contro la febbre e la tempesta. È un'usanza dell'abbiatense. E il 29, la bella battuta al Barbarossa. Il 29 maggio 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfisse il Barbarossa. La croce del Carroccio è ora in Duomo, appena dentro a destra, dove in un avello di sasso sono le ceneri di Ariberto, arcivescovo, ideatore del Carroccio, e lì accanto c'è, all'altezza del viso, una piccola lapide in pietra che porta la seguente commovente incisione: «E il principio del Domo di Milano fu l'anno 1386». Plötzlich vorhin nur, was wollen wir tun?
halten wir an, machen ein Lagerfeuer und führen es an. Du sagst, wir sind auf der Straße, was werden wir tun? Ich sag, wir sind auf der Straße, hör Musik dazu und hör Musik dazu.
E la storia continua.